Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo la pace di Dio per tutti gli uomini, per tutti i popoli, per chi più soffre.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 1, versetto 24 al 28. Dopo aver svezzato il bambino, Anna lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un'otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato il Signore, mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là, davanti al Signore. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 1, versetti 46-56. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Primo inno inserito lungo il racconto dell'infanzia, della nascita di Gesù e del Battista, in bocca a Maria. Ecco, vediamo, noi cantiamo, preghiamo ogni giorno e interpreta come ringraziamento gli eventi, diciamo un pensiero su questo testo.
Io sottolineo solo una cosa al versetto 54, poi 55. Mi sembra che la nuova traduzione colga bene quello che dice, quando dice appunto: «Ha soccorso Israele suo servo», poi dice: «ricordandosi della misericordia». E poi mi sembra che sia un po' un inciso, come aveva parlato ai nostri padri, e poi esplicita meglio, mi sembra, misericordia per Abramo e per la sua discendenza per sempre. E appunto mi ha un po' così, un po' fermato, perché appunto in questo momento la Vergine canta e coglie questa cosa, mi sembra, che proprio in questo evento Dio si è ricordato della sua misericordia per Abramo e per la sua discendenza. E forse non è, io ho un po' guardato, però cioè, Non è facile, ecco, non è una formula così usuale ricordarsi della misericordia, cioè è molto più normale dire ricordati dell'alleanza, tanto per dire, insomma. Ma ricordarsi della misericordia io non l'ho trovato moltissimo. Così a memoria mi sembra che a un certo punto dica non ricordare i nostri peccati, ricordati di noi nella tua misericordia. Quello forse da qualche parte c'è, però non l'ho trovato. Per niente, era solo una sottolineatura di questo che lei coglie in questo momento per sé, e quindi per tutto il popolo, da sempre.
Per dire qualcosa di più fondato avrei dovuto approfondire meglio e fare anche una ricerca, impiegare più tempo. Comunque, confrontando il cantico di Maria con quello di Anna, che è stato cantato come salmo responsoriale, così mi è venuto da pensare che ci sia un filone nella scrittura in cui si celebra, si dice, si professa questo rovesciamento che Dio opera, questa esaltazione della debolezza, diciamo, ed è un filone che non di rado è messo sulla bocca di donne, per esempio il cantico di Deborah anche, appunto, adesso ci arrivo, poi Giuditta, leggo solo qualche versetto. Non cadde il loro capo contro giovani forti, né figli di titani lo percossero, né alti giganti lo oppressero, ma Giuditta, figlia di Merari, con la bellezza del suo volto lo fiaccò. E poi più avanti dice: allora i miei poveri alzarono il grido di guerra e quelli si spaventarono, i miei deboli alzarono il grido e quelli furono sconvolti, gettarono alte grida come figli di donnicciole, eccetera, eccetera. Vabbè, si potrebbe andare avanti. E mi sembra che questo pensiero, così che sto... sappiamo che la scrittura non è tutta così, ci sono dei passi, anche il Deuteronomio, tu sarai sempre in testa, gli altri saranno sempre in coda. Cioè, che celebra anche una potenza, una... Però c'è anche questo filone che poi diventa prevalente anche nei profeti della esaltazione di ciò che è umile, di ciò che è piccolo. Mi sembra che ci sia un versetto di Sofonia un poco precedente a quella lettura che sarebbe stata una delle possibili da fare ieri: gioisci figlia di Sione, esulta Israele. E prima c'è quel versetto molto bello che dice: farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. È un popolo umile e povero, un resto che confida nel nome di Israele. È un popolo umile anche perché è stato sottomesso all'umiliazione, sappiamo, è imparato dall'umiliazione. Invece nel canto di Maria probabilmente la parola tradotta umile è un po' diversa, cioè non si parla, l'abbiamo detto tante volte, di un'umiliazione di cui il Vangelo non dice nulla, non che Maria sia stata umiliata, comunque non per questo lei canta, ma perché Dio guarda la pochezza, la povertà oggettiva di questa sua ancella e la sceglie.
Io ho sentito molto dominante in questa rilettura del Magnificat tanti passi in rapporto all'Esodo. Nel capitolo 14 e 15 dell'Esodo ci sono tanti versetti praticamente uguali. Il capitolo 14 dice: Israele vide la mano potente, e qua appunto dice: ha fatto un prodigio col suo braccio, ha fatto in me cose grandi colui che è potente. E poi ancora al capitolo 15: la tua destra, Signore, gloriosa per la potenza, la tua destra, Signore, annienta il nemico. Quindi che Maria in questo momento canti la liberazione, la redenzione, se con le parole dell'Esodo mi sembrava che gettasse una luce grandissima proprio su questo momento in cui il Signore entra nell'umanità e non più solo per Israele, ma come dicono tanto anche le antifone dell'Avvento, il Re delle nazioni, il Re delle genti, colui che è venuto a redimere l'uomo in assoluto. Ecco, poi c'è, riguardo a questa parola che canta Maria, Dio ha guardato la piccolezza, la pochezza della sua serva, c'è quel versetto di Isaia, molto molto, fra l'altro in un contesto che è un po' particolare, dice al capitolo 62: su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile, che poi è il povero, è il piccolo, su chi ha non l'umile come virtù, ma proprio come situazione. Sull'umile, su chi ha lo spirito contrito, su chi trema per la mia parola. Quindi è anche qui un richiamo molto forte a tutta la rivelazione dei profeti. E poi ancora al versetto ultimo, quello che è già stato sottolineato, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Questa parola, soccorso Israele, è proprio la stessa che usa la lettera agli Ebrei, invece, in questo caso, come proprio adempimento delle promesse di Dio, quando il capitolo secondo dice: egli non ha soccorso gli angeli, ma ha soccorso la stirpe di Abramo, è la stessa parola. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele delle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Questo ricordo della misericordia fa sì che rende Dio in tutto simile agli uomini per divenire un sommo sacerdote, e in questo modo si prende cura di Abramo secondo le promesse.
Volevo solo fare una sottolineatura resa possibile dall'italiano a cui solo mi riferisco, richiamando l'intervento di Sara di prima. A me aveva colpito il fatto, confrontando i due cantici, che non ci sono più i nemici. Allora, cioè quello che è il terzo stico del versetto 1 del cantico di Anna, richiama la presenza di nemici da cui è stata salvata. E invece no, in Maria c'è, come ha già detto Sara, questo confronto mi pare lo confermi, c'è questa umiltà, questa piccolezza, insomma, che il Signore vede e che trova perfettamente gradita.
Volevo solo dire che il canto di Maria è un canto è basato su una fede infinita, ed è un canto profetico che in realtà Maria, sì, ha avuto questo annuncio, ha concepito in modo miracoloso, ma di tutto quello che dice non ha visto niente. E tutti questi rovesciamenti, ecco, e queste realizzazioni della misericordia di Dio ancora non si sono realizzate. e quindi c'è una grandissima fede, è una profezia, ecco.
E questo mi sembra confermato, perdonatemi il linguaggio, ma è un linguaggio di per sé esatto, dal carattere politico di questi cantici. Cosa aveva Anna da prendersela coi nemici? Quali nemici aveva Anna nel cantico? Nessuno. Vabbè, ma se la prende coi nemici, cosa c'ha Maria da dire? Dice non ci sono i nemici, ma ci sono i potenti che sono abbattuti, i ricchi mandati via a mani vuote, e i poveri, cioè il carattere politico di questi testi è fondamentale. C'è l'aspetto personale anche qui, come là, come anche nel Benedictus, nell'ultima parte, si parla del bambino. Anche qui c'è la prima parte, perché il Signore ha fatto grandi cose, eccetera, mi diranno beata, fino al versetto 49, l'inizio del versetto 49, fin lì. Ma da questo evento Maria deduce un riconoscimento, una lode a Dio di tipo politico e di tipo nazionale. Sono profondamente nazionali questi, qui non ci sono le genti, tra l'altro non ci sono, è tutto centrato sulla sorte di Israele che Dio ha soccorso. Tra l'altro è molto interessante il versetto 54, ha soccorso, noi traduciamo così, ha soccorso, ha sostenuto, andelabito Israele, ha sostenuto Israele, ecco, suo servo, che è una ripresa di Isaia 42, ecco il mio servo che io sostengo, letto in chiave nazionale, perché il testo di Isaia 42 può essere letto in chiave personale, il servo è il Messia, ma può essere letto anche come Luca fa, lui fa tutte e due Luca in diversi passi, in senso nazionale, cioè nazionale intendo del popolo, ecco questa grandezza ideale, poiché è Israele, è molto più difficile andare a vedere dov'è il vero Israele, ma Dio ha promesso a Israele, e qui e Maria loda Dio perché l'ha fatto, e questo è proprio, direi, queste osservazioni, se vogliamo, aumentano o confermano quello che diceva Stefano. Se è messo in bocca a Maria in questo contesto, sottolinea la fede di Maria, cioè la fede e la visione nell'evento, assolutamente, umanamente parlando, del tutto irrilevante, una donna incinta che incontra un'altra donna nell'evento, cioè siccome la nascita del Messia, qui in anticipo Dio ha mantenuto le promesse, le ha già assicurate, diciamo, anche se non ha ancora compiuto, quindi lo loda come se avesse già compiuto tutto.